Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera al pubblico nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Fatevi un applauso, che è una serata piovosa. Grazie di essere venuti, lo dico sempre, qui in fondo al MacMahon, dove anche i mezzi a volte scompaiono per motivi incomprensibili. Grazie di essere così numerosi, questa è una serata speciale. Il suggeritore Nightlife, alla tecnica c'è Zacca, a cui va un applauso anche. Ma è una serata questa di giusta celebrazione, festeggiamento, c'è un anniversario da celebrare, un libro da presentare, della musica da ascoltare, delle parole da leggere e soprattutto un grande amico e una grande amica, che poi sentirete, che dobbiamo ringraziare perché per tanti anni al suggeritore Nightlife ci sono stati sempre vicini, con la neve, con il sole, con la pioggia, con l'ape Bedda, che infatti è parcheggiata qui fuori. Insomma, parleremo di 50 anni di carriera punteggiata da moltissime avventure e quindi diamo soprattutto il benvenuto a un grande amico, Basilio Santoro!
Siamo incidenti, incidenti in attesa di accadere. E questo è quello che cantano i Radiohead, In There There. Io sono stato un incidente ancora prima di nascere. Era la notte del 31 agosto del 1956. E il giorno dopo mio padre doveva partire per Milano. Emigrava al nord da Acque Dolci, un piccolo paesino in provincia di Messina che si affaccia sul Mar Tirreno. Lasciava mia madre e due figlie piccole, Lia di 6 anni e Rosy di 3. Felice e Benedetto, quella notte, prima della partenza, avevano fatto all'amore, come si diceva una volta.
Benedetto, mi raccomando, stai attento, che non volessi Dio che mi metti ancora incinta ora che tu hai a partire.
Gli sussurrava all'orecchio mia madre. Non ti preoccupare, mogliere, che mi saccio teneri. Beh, ero stato un incidente. Un incidente accaduto nel momento sbagliato. Anche alla mia nascita c'è stato un incidente. Sono nato con il cordone ombelicale attorcigliato al collo. Stavo soffocando. Mia madre ogni volta che me lo raccontava diceva: se non ci fosse stata Maria, a brava levatrici. Non finiva mai la frase e si faceva il segno della croce. E io penso che quando soffochi la voce non ti esce. Curioso, no? Che poi attraverso la radio l'abbia inseguita per tutta la vita la mia voce. E ogni volta che riuscivo a emergere, qualcuno o qualcosa tornava a soffocarla. Le cose non succedono per caso, no. È il destino. E quello della voce era il mio. Anche la sera del mio inizio in radio c'è stato un incidente. Era il 30 novembre del 1975, 50 anni fa. Era una domenica come quest'anno. E nel pomeriggio aveva pure nevischiato. Sto fissando disperato il paraurti accartocciato della NSO Prince su un pneumatico. La chiamano la vasca da bagno. Insieme alla Simca è l'autosimbolo dei meridionali. E siciliani noi siamo. È la macchina di mio padre, Benedetto. E dicono pure che la Prince porti sfiga. E io ora ci credo. Fino a qualche minuto fa, in questo tardo pomeriggio di novembre, me ne stavo andando tranquillo, si fa per dire, a Interland Radio Milano 2 per la mia prima trasmissione. Colpa del nevischio, o forse dell'ansia, ho preso male una curva e sono finito contro il muro di un capannone. Mi guardo intorno. Attorno a me solo un parcheggio incorniciato da cipressi. Del resto è quello del cimitero di Paderno Dugnano, ridente cittadina, si fa per dire, a nord di Milano. In un angolo del parcheggio intravedo la luce spettrale di una cabina telefonica. Devo assolutamente telefonare a casa. E ora Benedetto, cosa dirà? Parlo da solo, disperato, immerso a quella desolazione. Ravano nelle tasche dell'eschimo. In quella di destra sento il fazzoletto. Felicia, mia madre, è in fissa coi fazzoletti, sempre bianchi, riga blu e ben stirati. Basiluzzo, ce l'hai il fazzoletto? Lo dice ogni volta che esco. Nell'altra tasca il portafogli, sempre drammaticamente leggero. Nel portamonete di solito c'è qualche gettone. Al barocco, il bar della mia compagnia, lui li accetta anche al posto delle 50 lire. Eccoli, due. A me ne basta uno. Casa è a 2 chilometri. Ora c'è solo da augurarsi che il telefono funzioni. Statisticamente ne funziona 1 su 3, soprattutto quando ne hai bisogno. Entro nella cabina, faccio il segno della croce per il telefono e già che ci sono anche per i defunti. Alzo il ricevitore, la linea c'è, eureka. Prendo il gettone, lo infilo con l'indice che trema un po' per il freddo e un po' per l'ansia. Compongo lentamente il numero girando la ghiera trasparente e pensando a Benedetto accenno anche un padre nostro, non si sa mai. La suoneria sembra interminabile. Finalmente lo scatto. È mia sorella Rosy. Le dico di passarmi papà. Ma tu non devi essere in radio? Guarda che qui non vediamo l'ora di ascoltarti, c'è pure Paolo che è rimasto a cena da noi. Paolo è il suo fidanzato, un simpatico bergamasco che a tavola spazzola sempre via tutto. Alla fine dice: mamma, papà, la vostra cucina siciliana è veramente stupenda. Li chiama già mamma e papà, anche se non ha ancora sposato mia sorella. Comunque loro piace questo, anche perché lui ha detto che le sue intenzioni sono serie, molto serie. Così ha detto. Rosy, non ho tempo, passami papà, se no non sentirete nessuno alla radio. Eccolo Benedetto. Gli racconto tutto. Silenzio glaciale dall'altra parte. Mi sembra di vedere tutta la mia vita come nei film, quando uno sta per morire. Poi, finalmente, ma ti sei fatto male? No, papà, questa è la cosa più importante. Allora la macchina in che condizioni è? Gli spiego del paraurti. E adesso come fai ad andare in radio? Non riesco a credere alle sue parole e gli dico che chiamerò un amico. Papà, faccio ancora in tempo ad andare in radio, meno male che sono partito presto. Mi dispiace tanto per la macchina. Lascia stare, non chiamare nessuno. Qui c'è Paolo, veniamo con la sua macchina. E mentre io vedo cosa fare con la nostra, lui ti accompagnerà alla radio. E il cuore mi scoppia nel petto. Ma dov'è che sei esattamente? Vicino al cimitero di Paderno, papà. Ti sei scelto proprio un bel posto, eh? Aspetta lì che arriviamo tra un quarto d'ora. Vado ad aspettarli nella vasca da bagno. Accendo il riscaldamento. Fa molto freddo. Poi l'autoradio estraibile Grounding. C'è Enrico Porreca che trasmette. È stato lui a spingermi a fare il provino a Interland. 2 settimane fa eravamo nella sua Golf parcheggiati davanti al bar di Rocco. E Enrico e io siamo i più fissati con le radio libere. Gli amici ci prendono in giro, ci chiamano i radioattivi. Enrico è un tipo tosto. Capelli ricci, folti alla Lucio Battisti, naso un po' storto per una caduta da bambino. E lui con quel naso fiuta le tendenze prima degli altri. È stato lui a farmi scoprire Radio Milano International qualche mese fa. E poi quel pomeriggio nella sua Golf mi ha parlato di Interland. Ieri sera, smanettando, ho beccato una radio nuova, Interland Radio Milano 2. Cercano voci. Proviamo? Lo guardo perplesso. Noi, in radio, a parlare. E perché no? Tu hai una bella voce e io, come dici sempre tu, ho la parlantina. Invece di calmarmi mi mette ansia. Senti, io ci vado al provino di Interland. Se tu non vieni sei un coglione, anzi un vigliacco. E così qualche sera dopo con la sua Golf siamo in direzione di Cinisello Balsamo, via Carlo Villa 23, la sede di Interland. Io mi sono portato i dischi di David Bowie, Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Diamond Dogs. Ho pensato di fare il provino dedicato a David, il mio idolo. Enrico non si è portato niente, userà quelli della radio. Quando arriviamo, noto che la sede è in un albergo, Hotel Astoria. Un brivido percorre la mia schiena. Minchia, Enrico, mio padre ha costruito l'albergo Astoria di Milano, il suo primo lavoro da muratore quando è arrivato dalla Sicilia. Dimmi tu se questa non è una grande coincidenza. Io sapevo che eri fissato con Bowie. E ora anche con le coincidenze. Dai, dai, ferroviere, entriamo e poi spacchiamo. Dall'albergo Astoria di Milano, mio padre ne andava orgoglioso. È stato lì al cantiere che gli era arrivato il 4 maggio del 1957 il telegramma che annunciava la mia nascita. È nato, stop, è macchio, stop, pesa 4,5 kg, stop. Si erano dimenticati la S e ogni volta che Benedetto lo raccontava si metteva a ridere. Quando mio padre nel settembre del 56 è emigrato qui a Milano, in tasca ce l'aveva già il lavoro. Un amico che era emigrato prima di lui nella città gli aveva scritto una lettera che diceva che l'impresa edile per cui lavorava cercava bravi muratori e lui aveva fatto il nome di Benedetto. L'impresa era dei fratelli Galbiati, 2 geometri, Franco e Angelo. E lì, in quel cantiere dell'albergo Astoria, mio padre ci dormiva. Mi raccontava che in inverno le lenzuola e le coperte erano umide. In estate la baracca era come un forno. Aveva deciso di stare lì per poter mandare più soldi possibili a mia madre. E per spendere ancora meno mangiava pane, mortadella e uva. Il resto lo mandava tutto a casa. E così Felicia ogni 10 giorni riceveva i soldi milanesi, come li chiamava lei. E poi Benedetto più di una volta mi ha raccontato la storia della lettera del nonno, suo padre, Basilio. Come tradizione vuole, il primo figlio maschio deve portare il nome del nonno paterno. Devi sapere che se siamo riusciti a riunirci qui a Milano, dobbiamo dire grazie ai fratelli Galbiati e alla lettera di mio padre, tuo nonno. Così Benedetto attaccava sempre quel racconto. Un giorno mi arriva in cantiere la sua lettera e mi scriveva che era andato a casa nostra per vedervi e ha trovato la mamma in un momento di disperazione assoluta. Felice non sapeva da che parte voltarsi. Tu piangevi mentre ti stava cambiando il pannolino e le tue sorelle litigavano tra di loro. La cucina era tutta sotto sopra, i piatti accatastati sul tavolo, una pentola ancora sul fuoco. E così, a quella vista, mio padre, tuo nonno, ha deciso di scrivermi. Benedetto mi ha raccontato che il nonno gli aveva descritto così bene la scena che a lui era sembrato di vederla. Tanto gli sono venuti gli occhi veramente lucidi, lucidi.
La lettera finiva con un ultimatum. O lui veniva a prenderci per portarci a Milano o doveva tornare al paese e stare vicino alla famiglia. E io sai che ho fatto? Ho messo la lettera in tasca, sono andato dritto dritto dai Galbiati.
E davanti ai suoi datori di lavoro, Benedetto dice che lui si licenzia. Loro sono sorpresi. Gli chiedono se ha trovato di meglio. E allora lui tira fuori la lettera e gli dice cosa ha scritto il nonno. E poi alla fine dice: sapete quanto guadagno, no? Come faccio con quei soldi a mantenere una moglie, tre figli e una casa qui a Milano? I fratelli Galbiati non vogliono perdere quel bravo muratore siciliano e gli offrono un appartamento nella palazzina che stanno costruendo a Paderno Dugnano. Quella sarà la sua casa. Per l'affitto non deve preoccuparsi. E così io ad agosto, sai che ho fatto invece di tornare ad Acque Dolci? Sono rimasto a Paderno per finire la nostra casa. Poi alla fine di settembre sono venuto a prendervi. E il 4 ottobre del 1958 la famiglia Santoro finalmente era riunita. Solo che tua madre, quando ha visto la casa di Paderno Dugnano in mezzo alla campagna con la foschia, si è messa a piangere e pensava ad Acque Dolci, al mare che vedeva dalla finestra, e anche le tue sorelle piangevano. Solo tu non piangevi, volevi solo che io ti tenessi in braccio. Benedetto, questa storia me l'ha raccontata tante volte, soprattutto da vecchio, sempre alla stessa maniera. E ogni volta finiva con gli occhi lucidi e con queste parole: dobbiamo essere grati ai fratelli Galbiati. A Milano sulle case si vedevano i cartelli: non si affitta ai meridionali. Loro, milanesi d'occhio, invece una casa ce l'hanno data e senza neanche pagare l'affitto. Ricordati, figlio mio, che quando qualcuno ti aiuta non devi mai scordarti di dirgli grazie. Eh sì, poi alla fine il provino è andato bene e ora Enrico sta trasmettendo la sua prima diretta. Ed è pure bello sciolto. Spero di esserlo anch'io dopo. Fari in avvicinamento. Sono loro. Paolo scende dalla sua 127 verde e mi saluta, seguito da Benedetto, che subito va a guardare la Prince. Osserva attentamente il paraurti e si gratta la nuca come a cercare lì la soluzione.
Paolo, tu portalo in radio, va, e io vedo cosa fare.
Il cuore mi scoppia, gli butto le braccia al collo. Benedetto si scansa, manco fossi veramente radioattivo, come dicono gli amici del bar. Ma che fai? Che fai? Dai, dai, vai a questa minghia del radio. Ma ricordati che tu il perito elettrotecnico devi fare.
Benedetto è uno di quei padri siciliani che dicono: i figli maschi si baciano solo di notte, mentre dormono. Quando in macchina con Paolo arrivo in via Carlovilla al 23 a Cinisello e gli indico l'insegna dell'Hotel Astoria e gli dico anche lui della magica coincidenza. E adesso torno all'ora dal papà e glielo dico, ma non credo, sai, che cambierà idea sulla radio. Comunque quando finisci chiama che ti vengo a prendere.
E ora? Eccomi. Eccomi qui, in questo piccolo studio che mi sembra la cabina di un'astronave per il mio primo viaggio nell'etere. Ho 18 anni e il cuore mi batte forte in cuffia. Ho paura che se apro il microfono lo possano sentire anche gli ascoltatori. Faccio un profondo respiro, tiro sul cursore. Si accende la lampada on air rossa e io attacco. Siete ben sintonizzati sui 102.700 megacicli in perfetta stereofonia di Interland Radio Milano 2. Al microfono il vostro pick-up. Eh sì, avevo preparato tanta bella musica e a quel punto partiva Starman di David Bowie dal suo album Ziggy Stardust. In quell'anno era partito, però oggi non parte ma fa niente, e questo è anche il bello della diretta. Ecco, adesso è partito, grande. Fatevi un bel applauso a Tiziana in console. Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. Is that one no DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. The starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's open. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Ho scelto lo pseudonimo Pick Up perché per me posare il disco sul piatto del giradischi è un gesto reverenziale, quasi spirituale. E poi ho scelto Starman perché Bowie canta di un DJ alla radio che annuncia l'arrivo di un uomo delle stelle sulla Terra. E beh, io in quel minuscolo studio, pieno di LED rossi, gialli e verdi, con la cuffia in testa, un po' marziano mi sentivo. Mi piaceva ascoltare la mia voce sopra la musica e sapere che dall'altra parte c'era sicuramente qualcuno in ascolto. Sicuramente tutta la mia famiglia, riunita lì in salotto, davanti alla Philips, con i tasti bianchi in bacchelite, bellissimi. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it. Ma quanto figo era! E così è quasi l'una quando rientro a casa. Alla fine mi ha riaccompagnato Enrico. Ha aspettato che finissi anche la mia trasmissione. Porreca, è un grande amico. E così ho anche liberato Paolo. Ho ancora l'adrenalina addosso, la testa piena della mia voce in cuffia e delle canzoni. Entro piano, in punta dei piedi, tutti dormono. O almeno così penso. In fondo al corridoio, però la luce della cucina è accesa. Mio padre è lì, seduto, con la schiena un po' curva, una nazionale senza filtro tra le dita e una tazzina del caffè vuota con dentro la cenere della sigaretta. E io penso a mia madre che ogni volta che gli vede fare quella cosa dice: Benedetto, Talia, cai posa ceneri in tanoscia casa, non mancano. Benedetto ora in cucina, voce bassa, mi dice: il paraurti alla fine con lui e con quello ci ho messo a posto con il crick. L'ho preso e sono riuscito a staccarlo dalla ruota. Domani mattina la porto al carrozziere e vediamo cosa si può fare. Butta fuori il fumo, poi mi fissa negli occhi e con un mezzo sorriso dice: ti ho sentito alla radio, hai parlato bene, ma la tua voce era diversa, manco sembravi tu. Un altro tiro e poi si fa serio. Sente, sta cosa della radio per ora può andare, però non ti montare la testa, sai. Tu devi pensare a prendere il diploma, a diventare perito elettrotecnico. Non è che con i dischi e la radio si campa. E chisto tu, mi chiami Travaglio. Si alza, spegne la sigaretta nella tazzina. Poi si ferma, la guarda, la prende, va verso la pattumiera, svuota la cenere e la cicca, apre l'acqua e la sciacqua con cura e la rimette a posto. Poi si gira verso di me e dice: se no tua madre domani che cazzo la sente? Anzi, che minchia la sente che suona meglio? E tu vai a dormire, che domani è lunedì e devi andare a scuola. E io ho letto nel buio della cameretta fisso al soffitto e penso a Benedetto. Lui con le mani sa fare tutto, anche raddrizzare un parafango, un paraurti con un crick. E allora mi viene in mente la tettoia di Acque Dolci. Quando torniamo in Sicilia per le vacanze, prende sempre martello, chiodi e assi di legno. Ogni anno la stessa scena. Costruisce una tettoia nel piccolo cortile a fianco della nostra casa per avere un po' di riparo e mangiare fuori. Un giorno gli ho detto: ma papà, perché ti ostini ogni anno a fare questa tettoia per poi smontarla quando ce ne andiamo via? Non sarebbe più comodo mettere una tenda da giardino, magari elettrica? Mi ha guardato dritto negli occhi, ha scosso la testa. Ma tu non puoi capire la bellezza di farsi le cose con le proprie mani. Poi, dopo un attimo di silenzio, in dialetto ha aggiunto: ma tu che parli solo un tar radio e pigli i dischi, chi puoi capire? Benedetto era uno di quei siciliani che parlano poco e dicono tutto con gli sguardi. Da bambino, quando combinavo qualche guaio, gli bastava una delle sue occhiate e io me la facevo addosso. Avrei preferito uno scappellotto a quello sguardo. Benedetto lavorava con le mani, non poteva capire un lavoro fatto con la voce. E io ora, nel buio della mia cameretta, guardo il soffitto e, ancora immerso in tutte le mie emozioni della mia prima diretta, mi domando se con la voce io riuscirò mai ad essere all'altezza di ciò che mio padre è con le mani. E poi penso: ma se Benedetto mi ha detto la tua voce era diversa, manco sembravi tu, allora io chi ero? E così, 50 anni fa, con un incidente, iniziava la mia lunga storia della radio, che stiamo festeggiando, e vi ringrazio questa sera qui al Suggeritore, ringrazio anche Ira. E adesso, negli anni a seguire ci sono stati molti altri incidenti, microfoni spenti, accesi, cadute, risalite. Ho attraversato 7 radio per ritrovare la mia voce. Dicono che sette è il numero della completezza, della perfezione, della spiritualità. Beh, insomma, le sette radio sono state un po' tutto questo per me. Io ora ho fatto un montaggio veloce. Sapete come quando succede nei film che si racconta il periodo della storia del protagonista e si fanno quei montaggi veloci con la musica e le immagini. Io l'ho fatto con queste sei radio e poi salteremo di tante pagine e arriveremo alla settima. Se tutto è pronto, incrociamo le dita, andiamo con il trailer che ho realizzato.
'75, Interland, la radio dell'incoscienza. Mi ci butto senza sapere nulla, tra mixer, compressori, microfoni e vinili consumati. L'incoscienza, a ben guardarla, somiglia moltissimo alla felicità. 1976, Music, la radio fatta con le proprie mani, come piace tanto a Benedetto. Dopo Interland, al mio amico Enrico Porreca gli era venuta voglia di farsi la sua radio e io con gli amici del barocco di Casinanuova di Bollate lo abbiamo aiutato. Cartoni delle uova attaccati alle pareti e l'odore acre della colla Mapei che ti resta nelle narici. Music era stata la mia tettoia. 1981, 105, la radio del cambiamento. 13 anni per imparare a cambiare pelle quando cambiano i tempi, anche se le cose non vanno esattamente come vuoi tu. Ci entro come tecnico di regia a servizio degli altri, al di là del vetro, e ci esco da direttore artistico. In quei 13 anni vedo una radio locale che si trasforma in nazionale, che conquista il primato degli ascolti e poi lo perde. Da direttore artistico tento una rivoluzione, ma fallisco. Certi fallimenti insegnano più delle vittorie. 1995, Capital, la radio della condivisione. Claudio Cecchetto decide che nella sua radio io debba condividere la mia esperienza e passione ai giovani talenti da lui scoperti. E io scopro la bellezza dell'insegnamento e capisco che l'esperienza ha poco da insegnare se non viene vissuta con umiltà. 1998, Gamma, la radio musicale. Si dice che la musica sia il linguaggio dello spirito. E io in quegli anni, con sopra la mia testa un cielo carico di nuvole scure, programmando la musica di Gamma Radio, cercavo uno spiraglio di luce. 2005, LifeGate, la radio che si scrive con il microfono. Per 6 anni, ogni domenica alle 11, mi immaginavo a Stromboli, l'isola dei miei sogni. Nella locanda dei venti e dalla mia stanza dello scirocco narravo un'umanità di passaggio sull'isola con il vulcano Idu. Un diario sentimentale inciso con la voce.
E allora, ora passiamo alla settima radio e alle pagine del libro. Mi giro e rigiro nelle mani il cellulare con questa nuova cover. C'è disegnata la confezione di Xanax. Me l'ha regalata ieri sera Tiziana.
Amore, guarda cosa ho trovato. Magari guardando questa cover ti scatta l'effetto placebo e non hai bisogno di prendere le pillole.
Dicono che ridere delle proprie disgrazie è già l'inizio di guarigione. È dal 2011 che sono a casa, senza lavoro, ormai da 4 anni. Tutta colpa della crisi della Lehman Brothers, scoppiata in America. La sua onda lunga arriva anche a LifeGate e così vengono tagliati i programmi parlati, compresa la mia stanza dello scirocco. A 54 anni, dopo 36 ininterrotti, da un giorno all'altro perdo la radio e con la radio il lavoro. Anche se per me la radio non è mai stato un lavoro, forse aveva ragione Benedetto quando diceva «E chi sto mughiamo e c'avaglio?». 4 anni di silenzio, 4 anni sospeso nel vuoto, le giornate tutte uguali, il telefono che non suona mai, le mail senza risposta. Tiziana, da architetta, tiene in piedi l'economia di casa. Per tenere impegnata la mente mi butto nei podcast, la novità del momento, ma i miei ascoltatori si contano sulle dita di una mano. La frustrazione cresce di giorno in giorno, la depressione comincia a farsi sentire e io ho iniziato a prendere la famosa pillola. Appoggio il cellulare brandizzato Xanax e accendo il computer. Voglio cercare qualcosa che mi distragga. Metto in sottofondo Radio Popolare, è l'unica radio che riesco ad ascoltare. Apro il sito del Fatto Quotidiano, tra quelli che frequento di più per tenermi informato. Un titolo attira la mia attenzione. Lo street food, il gusto italiano al tempo di crisi. C'è l'immagine di un panino e un'altra con un tipo che sembra uscito da un film in bianco e nero di Buster Keaton su un food truck. Magro, pallido, baffoni all'insù, sopracciglia folte. E i tatuaggi che spuntano dalle maniche del camice da chef lo riportano ai nostri giorni, compreso il cappellino da basket. Sulla lavagna nera il menù. Leggo l'articolo. Parla di un fenomeno che sta crescendo anche in Italia, lo street food. E racconta di giovani che, stanchi del precariato, si sono reinventati su tre ruote. Piccoli imprenditori del cibo di strada con una vita nuova e la libertà di muoversi dove vogliono. Continuo a leggere. Scorro i nomi dei produttori che trasformano le ape Piaggio. Poi parte i passaggi burocratici per iniziare. Il primo requisito? Ottenere il REC, il brevetto per la somministrazione di cibi e bevande. Sono immerso nella lettura. E a un certo punto dalla radio arriva la voce di Gaber, che prima parla e poi canta.
Sono la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza.
Quel ritornello scatena in me una visione. Io al posto di quel Buster Keaton paninaro. Ed ecco il lampo. Minchia, la radio mi ha lasciato per strada. E allora io riparto da lì, dalla strada.
C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza.
L'espressione di Tiziana quando rientra dal lavoro e la trascino davanti al computer è di puro sconcerto. Non le do nemmeno il tempo di togliersi il tailleur. Devi vedere questa cosa, devi assolutamente vederla, le dico con l'entusiasmo di un bambino. E poi le apro l'articolo e poi le mostro una presentazione che in PowerPoint, preso da un demone, in poche ore io ho realizzato. Ripartire dalle mie origini, dal pane cunzato, u pane da disgrazia, il pane che si faceva in tempi di crisi. E nella presentazione mi immagino tutto. E l'ape Piaggio con il colore della terra, marrone scuro. E il bancone però deve essere chiaro per accogliere i clienti e dare senso di pulizia. E poi ci metto anche le maioliche, quelle che si trovano nelle cucine siciliane. E nel bancone una grande scritta, Bedda, cucina siciliana di strada. Tutto pronto, tutto chiaro. Tiziana, investita dalla mia energia, mi guarda. È stanca, dopo 8 ore di lavoro. Si sfila lentamente la giacca, prende la sedia e si siede accanto a me.
Ma tu non hai nemmeno il REC, ma come pensi di fare?
Le rispondo che non è un problema, mi sono già informato, devo studiare e ho trovato anche dove.
Ma quanto costerà una pecar così trasformata?
Amore, ho chiamato a Torino, c'è un'azienda specializzata, 33.000 euro più IVA. Tiziana sta per svenire.
Ma sono quasi 40.000 euro, noi non ce li abbiamo tutti questi soldi.
Nessun problema, amore. Facciamo un bel business plan, andiamo in banca e ce li facciamo prestare i soldi.
Ma noi non abbiamo mai fatto un business plan.
Amore, tranquilla.
In internet si trova di tutto, da fare il punto croce all'uncinetto a costruirsi una bomba in casa. E io ho trovato un tutorial per fare il business plan e addirittura specifico per lo street food. Te l'ho detto che è un settore in crescita. Tiziana ora sembra rassegnata.
Amore, cosa vuoi che ti dica? Come dici sempre tu, bisogna provare. In effetti mi sembra una buona idea.
La Tiziana, con la sua pazienza, è veramente commovente. Lei c'è sempre. Ogni volta che una porta mi si chiude in faccia, ogni volta che io crollo, lei è lì. E ora ecco l'Ape Car, un'altra delle mie follie, e lei mi dice che è una buona idea. Beh, forse dentro trattiene tutti i dubbi che non vuole dirmi. Forse è solo una bugia d'amore. Penso che l'amore accompagnato da tanto dubbio sia il vero amore. È questo quello che ha scritto Italo Svevo. Alla fine Tiziana e io lo abbiamo fatto il business plan, un capolavoro, così ci ha detto la nostra direttrice di banca. Io praticamente nel raccontare il progetto ci ho messo lo stesso pathos che ha messo Cormac McCarthy in La strada. E Tiziana con il conto economico ha superato se stessa. Lei ormai è diventata la ministra dell'economia in casa, visto che io sono disoccupato. E così ora la Pecar ha sostituito lo studio radiofonico, i panicunzati, i dischi, e il microfono l'ho sostituito con il megafono dal quale bandisco: date una svolta al vostro palato, fatevi il mio pane cunzato. E al mio fianco lei Tiziana, che ora stufa di lavorare per capi nevrotici che scaricano tutto sui subalterni, vuole prendere anche lei la vita nelle sue mani. E così ora, uno fianco all'altro sulla bedda, abbiamo attraversato tante piazze e tante bocche abbiamo sfamato e tanti sorrisi sulle facce saziate abbiamo incontrato. La strada era lì, la strada della salvezza, davanti a noi. Ed ecco che dopo 7 anni di strada arriva il colpo di scena. Radio Popolare vuole lo street food per la loro festa di inizio estate e vuole anche la cucina siciliana di strada. E noi ci andiamo. E ora, dopo essere stati alla festa, la Bad Ape, Radio Popolare, lo vuole anche gli eventi live del loro auditorium. Insomma, la radio torna a chiamarmi dopo 11 anni di esilio. Ma questa volta in veste di paninaro. Sto assistendo alla serata del suggeritore di Rarubini. Indosso ancora il grembiule. Tiziana in cortile sulla bedda nel caso arrivi qualche ritardatario affamato. Io in mezzo al pubblico ascolto e guardo la diretta. Sul palco c'è il direttore artistico della compagnia teatrale ospite di questa sera. E sta parlando di uno spettacolo che si chiama Antropolaroid, di un certo Tindaro Granata, attore messinese. Con questo suo spettacolo ha vinto un sacco di premi. A casa, incuriosito, vado in internet e lo cerco. Scopro che è nato a Tindari, proprio vicino ad Acque Dolci, e che a 24 anni si è trasferito a Roma per fare l'attore. Ha studiato, ha lavorato come commesso nei negozi di scarpe, poi nelle trattorie, ristoranti come cameriere, insomma, la solita gavetta. Ma alla fine ce l'ha fatta. Attore, drammaturgo, regista. Trovo un video di Antropolaroid.
Cosa, ti conto un conto. Ma tu non a parlare con nulla. che questo est è un segreto.
E che una figlietta che vorrei io e ti insegno a ballare buono. E se tu balli buono trovo marito buono. E se tu balli storto trovo marito storto.
Vino.
Ma piuttosto che stare tutto il giorno qua a bere, fra carte, giocare a carte, ma perché non te ne vai a Torino a lavorare la fiera, per cambiare la tua famiglia e fare così con te? Piuttosto che fare stare da disgraziata.
Tu!
Niente sale, figlio di puttana! Non mi facete parlare che sono dunque fatto per capo stasera. Puttana! No, nonna! Io non ci volevo stare a scuola con la maestra, allora ci ha detto che era puttana.
Faceste buono! Faceste proprio buono! Perché tutte le maestre sono puttane!
Sono letteralmente colpito dalla bravura. Ma mi domando, ma perché l'ha intitolato Antroporaroid? Non mi sembra un titolo proprio siciliano. All'improvviso capisco. Ma sì, questa è l'antropologia della sua famiglia siciliana. E lui la sta mettendo in scena con tutti i personaggi come se fossero degli scatti fotografici, delle Polaroid. Ecco perché Antropolaroid, in piena notte urlo. Cazzo, che idea! Tiziana arriva di corsa in pigiama con un libro di Camilleri del commissario Montalbano in mano.
Ma sei matto? È quasi mezzanotte, cosa succede?
Amore, ho trovato l'idea per il programma da proporre a Popolare per la prossima estate. E le racconto di Tinder o Granata, le faccio vedere il video. Amore, sai cosa faccio? Popolaroid, istantanee sonore per l'estate. Prendo i testi delle canzoni e li trasformo in scatti fotografici da raccontare. E poi uso l'effetto della Polaroid, che è molto evocativo ed è molto radiofonico. Che ne dici?
Dico che è un'idea bellissima. Comunque mi hai fatto prendere un colpo, proprio in un momento topico del commissario Montalbano. Ma a proposito, cosa vuol dire Cicaruni?
Cicaruni vuol dire grossa tazza. Una volta mia madre continuava a ripetermi: Basiluccio, passami un Cicaruni, va! E io non capivo. È stato quel giorno che ho capito cos'era. Tiziana mi dà un bacio e torna a letto. Io resto davanti al Mac, apro Canva e, guidato da un radioso demone, comincio a lavorare sull'immagine di Popolaroid. Dentro la cornice bianca di una Polaroid inserisco una foto che trovo nel web. Un'estate degli anni 70, in bianco e nero, c'è un uomo sulla battigia che fotografa due belle ragazze in costume. Nello spazio bianco sotto metto la scritta Popolaroid, che ricalca quella della Polaroid. Alla fine inserisco il logo della radio e poi scrivo, come se fosse a mano libera, istantanee sonore per l'estate. Trasformo il file in immagine e lo invio su WhatsApp a Nicolo Vecchia. È lui che si occupa dei programmi musicali e del palinsesto estivo di Popolare. Non posso aspettare fino a domani. Che ne pensi di questa idea per un programma estivo? Gli scrivo. Qualche secondo dopo arriva il beep del segnale con la sua risposta. Bellissima. Sto lì, immobile, con il telefonino in mano, fisso quella parola, bellissima. No, non è solo una risposta su WhatsApp. È come se attraverso quello schermo mi arrivasse addosso tutto il viaggio che ho fatto per tornare fino qui. Ci sono le radio libere, una voce gracchiante nei primi microfoni, un sogno che sembrava impossibile e che invece per un po' è diventato realtà. E poi c'è il militare, e al ritorno nessun microfono per me. E poi io al di là del vetro a servizio di altre voci. E poi con la stanza dello scirocco riprendo la mia voce in radio, ma dura poco. E poi ancora il silenzio, l'esilio, la strada, la bedda, i panni cunzati al posto dei dischi. E infine, adesso, dopo
11 anni di esilio, ritorno davanti al microfono. Ritrovo la mia voce. Ritorno alla radio dopo un lungo viaggio. Mi vengono in mente i versi di Itaca, di Costantino Scavafis. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Eh sì che l'ho capito. Ho capito che la mia Itaca è la radio. La radio è stato il viaggio per liberare quell'urlo soffocato dal cordone ombelicale quando venivo al mondo. E ora finalmente, dopo tanto girovagare, sono approdato a Radio Popolare, la mia Itaca. Una radio libera, la radio giusta per poterlo liberare, quell'urlo. Lontana dai grandi network commerciali e incatenati dall'audience a tutti i costi. Qui ora io posso trasmettere e condividere emozioni in piena libertà. Posso essere me stesso. Ed è questo quello che conta davvero. E anche se resterò una voce tra mille, se dovrò sempre andare in giro con la bed per poter campare, sapere che non devo piacere a tutti e che non devo adattarmi e che non devo chiedere il permesso, che posso semplicemente essere quello che sono, con la voce che ho, con le canzoni e le parole che scelgo ogni volta con una cura maniacale, come quando faccio i miei pani cunzati. Beh, tutto questo non ha prezzo. È il dono più grande che la vita potesse restituirmi. Sento un nodo alla gola che si scioglie di colpo. Il pianto arriva senza controllo, senza vergogna. Le lacrime scendono come un fiume in piena. Portano via tutto, tutto ciò che avevo nascosto, ma che era rimasto lì dentro di me. Mi asciugo il viso con le mani, guardo di nuovo lo schermo, rileggo la risposta di Niccolò Vecchia. Bellissima. Sì, sì, è tutto bellissimo. E so anche a chi essere grato. A un'idea un po' folle, a una piccola pecar chiamata Bedda che sembrava un espediente per sopravvivere. E invece era un mezzo in tutti i sensi, una chiave, un ponte per ritrovare la mia voce. A Tiziana, che ha continuato a credere in me anche quando io mi sentivo fuori tempo massimo. Ma soprattutto, sono grato alla mia perseveranza. La perseveranza si alimenta quando passato, presente e futuro diventano un tutt'uno, ma non il passato nostalgico che rimpiange, ma quello che rivivendolo nel presente ti aiuta a unire i puntini per capire dove sei. E non il futuro carico di aspettative, ma quello che ti lascia intravedere nella visione di ciò che desideri davvero e tu lo vivi come se stesse già accadendo. E allora così il presente diventa un dono. E infine, quando la perseveranza si intreccia con l'amore, beh, allora si fa leggera la perseveranza. Leggera.
Amore!
Dalla camera la voce di Tiziana, la mia Penelope.
Amore, è tardi, spegni tutto che domani si lavora. La Bedda ci aspetta.
Sorrido, con gli occhi ancora lucidi. Chiudo il computer, spengo la luce e con il cuore che mi batte forte nelle orecchie
porto a letto tutta la mia gratitudine. Tutta la mia gratitudine.
Tiziana! Pregate per lei, per la pazienza che ha. Vieni qua, amore. Grazie, Ira.
Vai, vai, vai. Tiziana Basilio e naturalmente... Basilio, ti sei dimenticato di ringraziare... Andrea Parazzoli al pianoforte, un altro amico. Certo, certo, vai, prendi il microfono.
Grazie a tutti veramente di aver condiviso questo anniversario, per me è molto importante, soprattutto grazie a Ira che me l'ha permesso. Però vi devo dire una cosa, che questa sera c'è stata una magia, perché in mezzo a voi c'è Luca, Chica e Raffaella Galbiati, i figli di Franco e Angelo. Alzatevi!
Un applauso!
E grazie a suo papà, ai loro padri, che noi siamo riusciti a venire qui a Milano.
Andate sul palco a farvi una foto. Gaia, fai una foto storica. Scusate, io faccio un po' l'animatrice da villaggio turistico da qua. Facciamo una foto storica. Microfono, microfono, se no non si sente in onda. Prendete pure dall'asta, tiratelo via dall'asta.
Scusate, io qualche giorno della mia infanzia l'ho passata con Basilio e anche mia sorella. Io avevo 7-8 anni, Basilio ne avrà avuti 11-12. E mi ricordo lì a Paderno Dugnano, non dico che fosse il boss, ma... perché intorno a lui e alla sua compagnia c'erano altri ragazzini della sua età, meno giovani, qualcuno anche più. Comunque diciamo, il leader era lui. Faceva tutto quello che lui diceva. Bravissimo, bravissimo, complimenti.
Grazie Basilio, grazie. Grazie a tutti quanti che sono venuti stasera. Mancano 20 secondi alle notizie della notte.
Volevo salutare anche Alberto, l'altro fratello, che non c'è, però abbiamo giocato insieme.
Bene, allora, grazie, grazie alla famiglia Galbiati. Grazie Basilio, grazie Andrea, a tutti coloro che sono venuti stasera. Zacca la tecnica, grazie Tiziana. Naturalmente ritroveremo la Pebedda un sacco di altre volte e anche la voce di Basilio. Buonanotte, adesso la linea va alle notizie delle 22:30. Ciao ciao dal Suggeritore Night Live.